Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Esther Luna, Nicoletta Pireddu e Silverio Conte.
Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pugemiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche cliniche e SLA, i disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Certamente, dottoressa Pogemiller. ALS Untangled è un programma che ho iniziato circa 10 anni fa, il cui scopo è di recensire trattamenti alternative e terapie off-label per i pazienti a cui interesserebbero. Speriamo che le nostre recensioni aiutino pazienti e famiglie a prendere decisioni più informate.
Oggi parleremo dell'uso di farmaci antimicotici per persone affette da SLA. Come i batteri, i funghi si trovano di solito sulla pelle e nel tratto gastrointestinale degli umani. Alcuni funghi e proliferazioni possono causare malattie. Nel 2006 è stato depositato un brevetto per l'uso di farmaci antimicotici per il trattamento di varie malattie neurologiche. Dottor Bedlack, potrebbe per favore spiegare cosa comprendeva questo brevetto e la ragione per cui è stato registrato da un oncologo per curare malattie neurologiche?
Certo, il brevetto è stato depositato dal dottor William Reed, un medico che si specializza in ematologia e oncologia. Era dell'idea che forse i pazienti SLA avevano sistemi immunitari difettosi e che quindi erano suscettibili ad infezioni micotiche, che potrebbero essere la vera causa della SLA. Quindi il dottore ha depositato un brevetto per l'uso di terapie antimicotiche per pazienti SLA.
Ora, si sa che vari farmaci antimicotici penetrano il sistema nervoso centrale e che quindi trattano infezioni micotiche del sistema nervoso. Questo è di rilevanza all'ipotesi del dottor Reed perché lui credeva che molti pazienti SLA avessero un certo livello di immunodeficienza. Potrebbe elaborare sul significato e sul perché, da un punto di vista scientifico, questa teoria non quadri con quello che sappiamo correntemente della SLA?
Certamente. L'ipotesi del dottor Reed si basa sul fatto che lui pensa che i pazienti SLA siano immunodepressi, in altri termini, che il loro sistema immunitario sia meno attivo del normale. Se questo fosse vero, renderebbe i pazienti SLA più suscettibili ad infezioni da certi funghi che non fanno ammalare persone con sistemi immunitari sani. Però la maggior parte dei dati che abbiamo a proposito dei sistemi immunitari di persone affette da SLA non concordano con quest'idea. Ad esempio, le persone con SLA hanno livelli normali di anticorpi e linfociti.
Va bene, allora da quello che capisco, anche se trovassimo o già abbiamo trovato questi funghi nei cervelli di pazienti SLA, non vuol dire necessariamente che siano infettivi, giusto?
Giusto. Ed è questa per me una delle cose più sorprendenti ed interessanti di questa recensione. Dunque, c'è un gruppo in Spagna che riporta di aver osservato funghi nei cervelli di persone con SLA durante un'autopsia. Per ora, però, non c'è nessun altro gruppo che abbia confermato questa osservazione indipendentemente. Ma anche se questa osservazione fosse reale, non vuol dire che i funghi nel cervello stiano causando la SLA. Certa gente pensa che tutti noi abbiamo funghi e batteri nel cervello, che forse abbiamo un microbioma del cervello, un po' come il microbioma intestinale, ma questa è un'area che dobbiamo ancora studiare molto.
Capisco. E a proposito di studi, potrebbe per favore parlare dell'importanza del ruolo dei modelli preclinici nella ricerca clinica, visto che non ci sono modelli preclinici legati alla SLA che esplorano il ruolo di infezioni micotiche o farmaci antimicotici?
Certamente. I modelli preclinici di provetta, coltura cellulare e animali sono tutti importanti per quanto riguarda lo studio di malattie umane complicate, come la SLA, perché permettono di misurare le cose con molta più facilità. Cose come le reazioni chimiche, che pensiamo causino la progressione della SLA. Possiamo anche usare i modelli preclinici per valutare trattamenti molto più velocemente e a costo molto più ridotto che se usassimo vere persone. Purtroppo non abbiamo necessariamente dei buoni modelli preclinici per la SLA. Finora le cose che fermano la progressione della SLA nei vari modelli non hanno funzionato per i veri pazienti SLA delle nostre cliniche.
Ora, i soli casi di pazienti che sono stati monitorati mentre facevano trattamenti antimicotici che ha potuto trovare ALS Untangled sono stati 5 pazienti del dottor Reed stesso. Questi pazienti avevano vari altri problemi e avevano perso l'uso di tutti gli arti e respiravano con il ventilatore. Questo gruppo di pazienti può essere comunque di rilevanza statistica alla popolazione SLA generale?
È una bella domanda. Non c'è dubbio che la SLA di questi pazienti è molto più avanti di quella della maggior parte dei pazienti della nostra clinica, ma ne vediamo certamente altri come loro. Però, nel loro caso in particolare, non abbiamo potuto ottenere informazioni mediche a sufficienza sui pazienti che ha curato il dottor Reed per confermare sia la loro diagnosi SLA che i possibili miglioramenti.
Mi pare di aver letto che la solita scala ALS-FRS non è stata usata per monitorare i possibili miglioramenti e che non è neanche stata monitorata la sostenibilità dei miglioramenti a lungo termine. Queste scelte che effetto hanno sulla validità e la credibilità dei dati riportati?
Infatti, questi sono soltanto due dei molti problemi dei casi che ha descritto il dottor Reed. Non sappiamo per certo se questi pazienti avevano davvero la SLA e non sappiamo neppure se i miglioramenti riportati siano davvero accaduti e, anche se fossero accaduti, non ne sappiamo veramente il perché.
La storia naturale della progressione della SLA nei pazienti non è una discesa in linea retta. Ci possono essere delle stasi spontanee, durante le quali la progressione sembra fermarsi temporaneamente, o perfino inversioni spontanee in cui la funzione motoria perduta riprende, di solito per un breve periodo, ma talvolta in maniera permanente.
Vorrei menzionare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 21 febbraio 2021. E da quello che sa lei, dottor Bedlack, finora non ci sono stati veri studi clinici sui farmaci antimicotici per persone con SLA, giusto?
Giusto.
Allora, oggi come oggi, ci sono molti trattamenti antimicotici sul mercato, ma variano in funzione dei tipi di funghi che curano e possono costare da $75 al mese fino a $4.500 al mese. È mai stato identificato il tipo preciso di fungo nel sistema nervoso centrale che potrebbe essere legato in qualunque modo alla SLA?
Purtroppo no. E non conoscendo la risposta a questa domanda, è impossibile sapere esattamente quale regime antimicotico sarebbe più utile. Quindi non si sa neanche quale sarà il costo.
Capisco. Sembrano esserci molti rischi associati agli antimicotici, da vertigini fino ad insufficienza renale. Come crescono o calano questi rischi per diverse persone con SLA?
Visto che nessuno di noi ha molta esperienza con l'uso di antimicotici per persone con SLA, non abbiamo una risposta. Immagino che i rischi saranno simili, ma non possiamo saperlo fino a quando non sperimentiamo questi farmaci su persone con SLA.
Certo, so che ci sono anche rischi associati all'assunzione di farmaci antimicotici insieme ad altri tipi di medicine. Una di queste, ad esempio, il riluzolo. Potrebbe per favore spiegare il rischio associato all'aggiunta di un antimicotico al regime di un paziente che sta già assumendo il riluzolo o persino il Radicat, cioè Edaravone?
Certo. Per quanto riguarda gli antimicotici, esistono molte potenziali interazioni tra farmaci, oppure sovrapposizioni di tossicità con altri farmaci. Ad esempio, molti antimicotici possono nuocere al fegato, quindi il fatto di usarli insieme ad altri farmaci che causano anch'essi danni epatici rende più alta la probabilità che accadano. È come prendere del Tylenol insieme all'alcol. È chiaro che uno dei due in moderazione causi danni epatici, ma quando si prendono insieme il rischio cresce significativamente.
Allora, in base a quello di cui abbiamo discusso, lei crede che ci saranno studi, sull'uso di farmaci antimicotici per pazienti SLA in futuro? E scoraggia l'uso di queste cure finché questo non succederà?
Secondo me, prima di arrivare agli studi veri e propri, c'è bisogno che vari gruppi indipendenti cerchino evidenza di funghi nel cervello di persone affette da SLA. Se si può confermare la presenza di funghi, poi dobbiamo sapere se i tipi specifici di funghi presenti possono plausibilmente uccidere i motoneuroni, perché, come abbiamo detto prima, potrebbero semplicemente fare parte di noi, del nostro microbioma del cervello. Penso quindi che per giustificare i rischi di condurre uno studio clinico sugli antimicotici per la SLA, bisogna dimostrare che i funghi ci sono e che quelli che sono presenti possono uccidere i motoneuroni.
Giusto, sono d'accordo. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web www.alsantangled.com. Inoltre i podcast ALS Untangled sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Grazie e concludo salutando tutti i nostri ascoltatori.